si può fare. Cronache da un paese migliore.
Si può fare.
Di Alessio Maurizi.
È un'Italia che c'è, è un'Italia bella, è un'Italia magari silenziosa ma che si muove, è l'Italia di Si Può Fare. Sono Federico Taddia, oggi ho il piacere di raccontare questa Italia, tenterò indegnamente di sostituire Alessio Maurizi che a casa ammalato, si può fare anche questo, ci si può ammalare, ma le coordinate sono sempre quelle, una mattinata in diretta, ci raggiungerà Carlo Gabardini tra pochissimo e poi i numeri per intervenire, per raccontare il vostro pezzo di Italia migliore, per commentare le notizie più belle, per giocare. Prendete appunti come sempre, 800 24 0024 è il numero verde, i vostri sms al 349 238 6666, l'account è Si Può Fare 24, se volete seguirci anche su Twitter e Facebook. Queste sono le coordinate digitali, ma come sempre, più o meno a quest'ora, apriamo l'edicola di Si Può Fare.
Prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate.
E nell'edicola di Si Può Fare oggi lavoro extra per Giulia Crivelli che è qua con me. Ciao Giulia, grazie.
Ciao, di nuovo buongiorno a tutti.
Andiamo ad approfondire un po' delle notizie che già hai anticipato nella rassegna di Radio 24, però hai sottolineato qualche pagina che appunto richiede qualche approfondimento.
Perché in fondo non è proprio una, anzi senza forse, non è certo una buona notizia quella della, così, di questo scontro, ennesimo scontro sulla giustizia che è scatenato dalla sentenza del caso Cucchi, però forse se vogliamo vedere il lato positivo è che sicuramente ha scatenato e scatenerà un dibattito molto necessario nel nostro paese sulla riforma della giustizia. Allora ne ho letto una parte prima durante la rassegna, ma vi riporto una parte dell'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano di oggi, che parla proprio della funzione del giudice, che forse dovremmo tutti ricordarci, non è un professionista qualsiasi, ci dice Marco Travaglio, la sua funzione non è paragonabile a nessun'altra. Il medico, l'architetto, l'ingegnere, il giornalista, il manager, l'amministratore, se fa bene il suo mestiere viene elogiato, se lo fa male viene criticato e magari denunciato. Il giudice, così come il PM, il pubblico ministero, infatti è bene che restino entrambi nell'unico ordine giudiziario, scontenta sempre qualcuno. Nel penale, se condanna, si guadagna il plauso della parte civile, cioè della vittima del reato, ma anche la maledizione dell'imputato, se assolve viceversa. Nel civile, se dà ragione al denunciante, è odiato dal denunciato e viceversa. Oltretutto, chi vince un processo non pensa che sia perché il giudice ha fatto bene il suo lavoro, ma perché aveva ragione lui. Invece chi perde non pensa che sia lui ad avere torto, ma il giudice. E questo è sicuramente un po', insomma, Marco Travaglio ci ricorda che l'imminente riforma della giustizia, già annunciata tra le molte riforme del governo Renzi, dovrà sicuramente toccare anche questa questione della responsabilità dei giudici e dei pubblici ministeri. Vi ricordo poi, forse quello che lo fa meglio è il Messaggero, le tappe della vicenda di Stefano Cucchi, che era stato arrestato il 15 ottobre di 5 anni fa, del 2009, morì il 22 ottobre, il Messaggero ricorda tra l'altro che in sede civile è già stato accordato un grande risarcimento alla famiglia di 1,3 milioni, qualcosa di più di 1,3 milioni di euro, e ora però naturalmente si apre la terza fase, possibile terza fase del processo penale, che però sarà eventualmente in Cassazione.
Insomma, una notizia che leggevo anche questa mattina in rete, ovviamente tanta indignazione, tanti giovanissimi però che grazie anche a questa notizia si stanno avvicinando e stanno tentando di capire, c'è proprio bisogno di comprensione.
Infatti per esempio a questo proposito vi segnalo sulla Stampa che è proprio il dibattito, com'è possibile ribaltare una sentenza. Noi abbiamo un ordinamento sia penale che civile, che tributario, che amministrativo molto complicato, e quindi per esempio qui la Stampa fa proprio un bello specchietto con tre brevi interviste a Cosimo Ferri, che è sottosegretario alla giustizia, Giulia Bongiorno, tutti la conosciamo, è un avvocato penalista, uno dei più famosi in Italia, e poi a Carlo Federico Grosso, che è stato anche vicepresidente del CSM, cercano di spiegarci perché appunto in primo grado può esserci una condanna, era stato così per i poliziotti coinvolti nel caso di Stefano Cucchi, poi si viene assolti in appello, poi c'è la Cassazione, ma come è possibile? Le tre interpretazioni da cui però trapela da queste tre interviste che c'è una fotografia della realtà, una realtà che però auspicabilmente dovrebbe essere cambiata.
Continui a sfogliare.
Sì, in realtà
cambiamo argomento. Le donne,
che diciamo è proprio un vero si può fare. Speriamo davvero si possa fare questo cambiamento nella parità, che riguarda anche gli stipendi. Obama se la sta giocando un po' come carta elettorale. Abbiamo visto che insomma martedì si vota negli Stati Uniti. Probabilmente il Partito Democratico avrà una bella batosta, come spesso succede nelle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Statisticamente il partito del presidente in carica perde queste elezioni del congresso, che vengono chiamate di midterm perché arrivano a metà del mandato presidenziale. Sul Sole 24 Ore a pagina 14 c'è uno specchietto che ci riassume che cosa c'è in ballo al congresso, e poi questa cosa di Obama che chiede il voto alle donne. Interessanti gli approfondimenti sugli altri giornali, perché la realtà americana è sicuramente interessante, però questa questione riaperta Obama, che addirittura ha detto mai più disparità salariali, naturalmente non riguarda soltanto tanto gli Stati Uniti. Allora, per esempio, sulla stampa c'è uno specchietto che proprio ci fa capire come quello che viene chiamato il gender pay gap, cioè il divario tra gender, tra sessi per quanto riguarda gli stipendi, per tutti i settori, i vari settori in Italia. In Italia il divario con i maschi vale quanto una busta paga, e c'è un intervento del sociologo Domenico De Masi che naturalmente ci spiega una cosa che forse sappiamo tutti, ma è sempre meglio ricordare, che molto incide la questione dei figli, perché se una donna decide di avere dei figli molto spesso deve avere un doppio lavoro. E a questo proposito c'è un'intervista sempre sulla stampa di Anna Maria Furlan, che è appena diventata segretaria generale della CISL, è la seconda donna, a proposito di gender gap in generale, a guidare un grande sindacato, dopo naturalmente Susanna Camusso, che è il segretario generale della CGIL. Il titolo dell'intervista: senza servizi per le famiglie le carriere vengono sacrificate. Secondo appunto Anna Maria Furlan, sono in troppe le donne costrette a rinunce quando nascono i bambini, e negli ultimi anni la situazione è peggiorata perché i tagli ai bilanci pubblici non hanno ridotto gli sprechi, ma il sostegno ai bambini e agli anziani, e così lavorare diventa più difficile. Un'ultima segnalazione sempre dalla stampa: Irene Tinagli, che è docente di economia delle imprese all'Università di Madrid, ma anche un deputato di Scelta Civica, sapete, il partito messo insieme diciamo da Mario Monti quando era ancora premier, poi alle elezioni subito dopo il governo Monti. Irene Tinagli naturalmente parte anche lei dalla questione di Obama, e poi conclude dicendo: gira e rigira, si torna sempre lì, i figli, la famiglia, la difficoltà di conciliazione tra vita e lavoro, ecco il vero nodo. D'altronde non è un caso se, come ha denunciato anche la famosa manager Sheryl Sandberg nel suo libro Lean In, cioè affacciati in questo mondo, il 43% delle donne istruite e potenzialmente in carriera lasciano il lavoro quando hanno figli, e non è un caso se invece tra le donne sotto i 30 anni, singole senza figli, il divario salariale negli Stati Uniti quasi si azzera.
Terzo tema scelto invece per questo momento di approfondimento legato alla stampa è quello legato all'immigrazione.
Sì, e in questo caso mi fa molto piacere partire, e credo che anche a te interesserà, Federico, che così spesso ti occupi di informazione, di divulgazione fatta bene ai piccoli. Certo. Mi fa piacere partire dal Sole 24 Ore, che come sapete ogni domenica ha questa pagina che si chiama Il Sole Junior, dove si spiega l'economia ai ragazzi. Questa è, pensate, la 128esima puntata, e oggi il tema è proprio quello dell'immigrazione, perché va spiegata anche l'immigrazione ai bambini, che magari ne sentono parlare dai grandi ma non riescono a farsi un'opinione, e poi magari vanno a scuola e vedono per esempio tanti immigrati nelle loro classi. E allora ci spiega Fabrizio Galimberti quello che lui definisce il rompicapo dell'immigrazione: è una risorsa ma anche un problema, ogni paese cerca gli interventi giusti per gestire il fenomeno. C'è uno schemino che ci spiega quali sono i flussi di immigrati in tutti i paesi, e Poi invece Claudia Galimberti ha, come sempre, perché il tema principale è svolto da Fabrizio Galimberti, e poi c'è un approfondimento di Claudia Galimberti, questa volta è sull'Italia. Abbiamo parlato tantissime volte anche qui a Radio 24 di fuga dei cervelli, e quello resta un po' il nodo, che l'Italia continua a esportare molti talenti, perché per questo parliamo di fuga di cervelli e non soltanto delle persone in cui quel cervello alberga, però non riusciamo bene a integrare per ora quelli che invece arrivano.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Eccoci qua, si può fare in diretta, Radio 24 con Giulia Crivelli, una rassegna stampa XXL oggi, e stiamo appunto toccando alcuni argomenti per approfondirli. Un anniversario importante ora, Giulia.
Importantissimo, a proposito di si può fare, era il 9 novembre del 1989, veniva aperto il primo varco nel muro di Berlino, che poi da lì a poco proprio crollò. E perché dico si può fare? Perché il messaggero ha un'anticipazione di questo libro che è appena uscito, di Helmut Kohl, che era cancelliere all'epoca, e pensate, lui quel giorno partì per una visita in Polonia, perché certo la situazione era, si sapeva che stavano succedendo delle cose, che c'era molto fermento dall'altra parte del muro di Berlino, ma nemmeno lui avrebbe potuto prevedere che sarebbe successo quel giorno. E Helmut Kohl ci racconta appunto La lunga via per l'unità, da questo libro che è appena uscito in Germania, e poi racconta anche questo particolare, vi dico, della reazione della Thatcher, Margaret Thatcher, all'epoca premier britannico, che gli disse molto francamente: due Germanie per me sono meglio di una. E disse: due volte abbiamo sconfitto i tedeschi ed ecco che ritornano. Quindi tante curiosità su questo. Anche la Domenica della Repubblica ha due pezzi su questo importante anniversario. Uno è un'intervista a Mikhail Gorbachev, che all'epoca era capo dell'Unione Sovietica, ed altra a Hans-Dietrich Genscher, che era ministro degli esteri sempre nel 1989.
Adesso invece è il momento di sfogliare insieme la Domenica, il supplemento del Sole 24 Ore, supplemento culturale, che oggi è un po' nel segno degli animali. Hegel è lo spirito del nostro tempo in prima pagina, con una civetta; invece in un'ultima pagina l'anima di un gatto, il titolo appunto dell'articolo. C'è una parte anche dedicata all'evoluzione del maiale, cultura materiale, nelle pagine del Tempo Liberato. Giulia, leggiamolo insieme.
Sì, abbiamo appunto questa copertina, come dicevi tu, che ha il gufo in copertina, perché il libro di cui si parla si chiama La civetta e la talpa, ed è l'ultimo libro di Remo Bodei, questo filosofo, che il Sole 24 Ore ha scelto un brano che parla soprattutto di Hegel, e quindi il titolo: Hegel è lo spirito del nostro tempo. Bodei si interroga appunto sulle radici del pensiero del grande tedesco e spiega come ha agito: la civetta non basta più. Ma a proposito, insomma, di grandi maestri, c'è a pagina 3 del Domenicale l'anticipazione di un libro che verrà presentato lunedì prossimo alla Bocconi, qui all'Università Bocconi di Milano, e a discutere con l'autore, che è Paolo Bricco, un collega, un carissimo collega del Sole 24 Ore, grande esperto di politica industriale. Ne discuteranno insieme a lui Carlo De Benedetti, Michael Spence, che è un premio Nobel per l'economia, grande microeconomista, e Giuseppe Berta. E il titolo di questo stralcio si intitola Berlinguera Ivrea, ma dovremmo avere in collegamento proprio Paolo Bricco, che ci spiega così da autore qualcosa di più su questo, che qualcuno potrebbe dire l'ennesimo saggio sull'Olivetti, ma la figura il ruolo dell'Olivetti e la figura di Adriano Olivetti sono veramente importantissime per la nostra Italia.
Buona domenica Paolo, benvenuto a Si può fare.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Raccontaci allora Paolo qualcosa in più, stuzzica un po', io sicuramente sono già stuzzicata, però i nostri ascoltatori, perché comprare il libro e magari, se sono a Milano, venire a sentire la presentazione lunedì prossimo?
Sì, il saggio è L'Olivetti dell'ingegnere, 1978-1996, questo è il titolo, esce dal Mulino, si troverà in libreria a metà di questa settimana che viene, è una storia della Olivetti nel periodo meno conosciuto, che è il periodo appunto de benedettiano. È una storia che, come nei 100 anni di tutta la storia dell'Olivetti, di questa grande impresa italiana, ha molti aspetti. C'è l'aspetto industriale, quello tecnologico, ma c'è anche quello culturale e politico. Nell'anticipazione che voi avete citato, si racconta appunto il rapporto inedito tra Enrico Berlinguer e Carlo De Benedetti e tra il Partito Comunista e l'Olivetti, che è un rapporto assolutamente stretto, essenziale, perché la Olivetti, operando nell'informatica, trovò nel Partito Comunista l'interlocutore privilegiato per cercare di avere politica industriale a sostegno della crescita tecnologica del paese, che in qualche maniera riducessero le grandi asimmetrie che l'Olivetti stessa negli anni 70 e 80 ebbe rispetto ai grandi competitor degli altri paesi, l'IBM, la Siemens, la Nixdorf, la Bull, la Thomson, anche perché si tende sempre a pensare all'informatica come il massimo della concorrenza, ed è vero, ma dietro alla concorrenza c'è anche la domanda pubblica, ci sono gli investimenti in ricerca, c'è la tecnologia di base, che in Italia sono sempre stati poca cosa, e proprio il Partito Comunista fu il soggetto interlocutore più attento nei confronti dell'Olivetti su queste tematiche.
Ecco Paolo, una domanda così prima di salutarti, che magari riusciamo a segnalare anche altre cose del domenicale, certo, di oggi. Secondo te vedi qualche Adriano Olivetti all'orizzonte, o quanto sarebbe importante avere una figura come quella di Adriano Olivetti e naturalmente auspicabilmente anche gli interlocutori che ebbe lui?
Beh, direi che è stato un unicum, Adriano Olivetti un unicum, certo alcuni elementi del suo pensiero e della sua azione imprenditoriale e politica sono elementi di lungo periodo, per ad esempio il rapporto con la bellezza, il rapporto con il design, il rapporto con un'idea ultra propositiva del mercato, che in qualche maniera invece persistono. Posso dire una battuta?
Certo.
Ecco, c'è una goccia di adrineismo olivettiano anche nella copertina di questo libro, che appunto, come dicevamo, riguarda il periodo invece 1978-1996. Ed è coerente con quanto dicevate sugli animali che campeggiano sulla domenica di oggi, perché la copertina è una famosa copertina, è una famosa pubblicità della M24, il computer con cui l'Olivetti vendette il maggior numero di personal computer al mondo nel 1984, e sopra su questo M24 c'è accoccolato un simpaticissimo cagnolino, ed è una delle copertine più famose, una delle pubblicità più famose di Milton Glaser.
Già, certo, ecco, grande illustratore,
esatto,
americano.
Questa capacità di miscelare tecnologia e arte, bellezza e comunicazione pubblica in maniera non impositiva ma stuzzicante, intelligente, è una delle eredità di lungo periodo del pensiero adrianeo che si è anche realizzata appunto nel periodo del benedettiano, nei vent'anni successivi.
Grazie Paolo, grazie, buona domenica, e consigliamo a tutti il libro e anche la presentazione. Ma io passo la parola, vi saluto,
grazie,
e passo la parola a Federico, che di cani oggi non si parla ma di tanti altri animali sì, e ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.
Grazie Giulia, grazie davvero, stavo sfogliando ancora la domenica, insomma il supplemento culturale, come hai detto tu prima, vado spesso a caccia di stimoli per i più piccoli. Oggi la domenica ne contiene diversi, come la segnalazione di Mini Mondi a Roma, il festival di letteratura e illustrazione per ragazzi che si terrà dal 22 novembre all'8 dicembre a Parma, scusami. E poi si parla di Luca Comics and Games, la Tre Giorni che si tiene a Lucca, una città che passa dai 90 a 500.000 abitanti in queste ore, dove tanti genitori, tra l'altro, con la scusa di accompagnare i figli, tornano a giocare coi fumetti, coi giochi di ruolo. È veramente una grande festa del fantasy, della creatività. E poi una bella contaminazione, perché a Mantova si apre Sieni di Infanzia mercoledì, questo festival internazionale d'arte e teatro per ragazzi, si apre proprio con un simposio a cura di Armando Massarenti, responsabile della Domenica del Sole 24 Ore, che terrà un simposio sulla filosofia della cicogna, quindi molto stimolante. E sempre mercoledì sera a Mantova, all'interno del festival, verrà presentato un documentario inedito sulla storia del Contichi. E la storia del Contichi oggi è proprio raccontata in Tempo Liberato, questo viaggio avventuroso. Compie 100 anni l'antropologo, avrebbe compiuto 100 anni l'antropologo Heyerdahl, che fece questo viaggio assurdo, 101 giorni di navigazione per compiere 400 miglia sul Pacifico, dal Perù alla Polinesia francese, a bordo delle Contichi, questa imbarcazione ricostruita così come l'avrebbero costruita gli aborigeni, per tentare di studiare e verificare un ipotetico percorso guidato solo dalle correnti marine. Una storia bellissima, il fascino del turismo estremo. Thor nell'oceano in Zatter, al titolo di questo articolo che vi consiglio davvero di leggere, perché sono climi antichi, sono poesie antiche legate a un modo di viaggiare che non esiste più, e in questo caso legato a degli studi di antropologia. Tutto ciò sulla Domenica del Sole 24 ore di oggi.
Si può fare.
Si può fare.
Cronache da un paese migliore.
Cronache da un paese migliore, qui in diretta da Radio 24. Oggi sono ospite di Si può fare, sono Federico Taddia. Così sostituisco Alessio Maurizi e sarò la spalla, tenterò di essere una spalla perfetta del vero padrone di casa, Carlo Gabardini, che è qua con me. Ciao Carlo.
Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica. In realtà sono io la tua spalla, questo è importante. Tu sei il bravo giornalista e io sono la spalla. Questo è il format, diciamo, di Si può fare.
Sei un po' un ragazzo facile, ogni giorno un compagno diverso.
Esatto,
vero?
Infatti è questo che mi diverte moltissimo, diciamo, perché l'unica certezza, io tutte le volte che vengo in radio per fare Si può fare faccio una foto sempre dallo stesso posto e diciamo l'unica certezza è che la foto sarà sempre quella, invece il co-conduttore non si sa chi sarà. Tra l'altro credo che sia un test questo, perché giustamente si sta, diciamo, sto cercando di avere più maestri possibile in un mondo dove i maestri sono tutti morti. Invece io addirittura ho 2 maestri nuovi a settimana. Ieri avevo Alessandro Milan, oggi ho Federico Taddia, di solito Alessio Maurizi. Sto facendo lo stage, direi, più meraviglioso di sempre qui a Radio 24, perché ogni volta ho un maestro nuovo, una coppia nuova, si provano, ovviamente stiamo testando, ovviamente salutiamo moltissimo Alessio Maurizi, che non si sa che cosa sia successo, perché ieri abbiamo detto che probabilmente aveva la testa bloccata nella zucca dopo una festa di Halloween. Ora non è molto più credibile, diciamo, dopo giorni, quindi non sappiamo, ci stiamo tutti chiedendo che cosa stia succedendo ad Alessio. Io credo che sia semplicemente che si voglia sbarazzare di me.
È così, tu dici, la prende da lontana. Si può fare anche in questo modo. Si può fare.
Temo proprio di sì.
Allora, ovviamente il programma rimane quello che è, quindi andremo a fotografare questa Italia silenziosa ma che fa rumore, perché è un'Italia che si muove, è un'Italia che c'è, e lo facciamo con l'aiuto degli ascoltatori. Diamo subito
certamente
tutte le coordinate per intervenire in diretta. Il numero verde che è l'800 24 00 24.
Ieri io per la prima volta ho dato io il numero verde, volevo dirti, quindi oggi durante la trasmissione è andata abbastanza bene, ne sono molto molto soddisfatto. Alessandro Milan mi ha fatto anche i complimenti.
Vuoi dare l'SMS?
L'SMS lo do volentieri. Lo do volentieri perché ci dicono che non lo diamo mai. L'SMS è 349 238 6666.
Invece è Twitter, che @ si può fare 24 è l'account ufficiale, oppure Carlo, dove ti possono trovare?
Potete scriverci ai nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini oppure @AleMaurizi. Ma anche a Federico Taddia, anzi io direi potete mandarli un po' a tutti i giornalisti di Radio 24 perché non si sa chi condurrà con me settimana prossima Si può fare. Diciamo che questa si chiama Si può condurre.
Ah, il gioco di oggi non è becca il prossimo conduttore di Si può fare.
No, questo era esattamente quello che volevo dire, che in realtà avremmo voluto come concorso, perché noi facciamo tutte le settimane un gioco, ovvero indovina il personaggio. Volevamo fare il concorso esattamente indovina chi condurrà Si può fare settimana prossima, però ci sembrava un po' scortese nei confronti, diciamo, di Alessio. Quindi ricordiamo che noi tutte le settimane cerchiamo un personaggio legato al quale c'è una notizia di questa settimana e diamo degli indizi per indovinarlo. Quindi voi ci potete chiamare, il numero l'abbiamo dato.
Sì, l'abbiamo dato. Perfetto. 824 00 24. Partiamo col primo indizio?
Diamo subito il primo indizio. Sì. Allora, il nostro primo indizio è che il nostro personaggio è molto amato in Germania.
Un personaggio molto amato in Germania. Ok, personaggio che è stato protagonista nella settimana. Ma come sempre vi ricordo che il numero verde o gli SMS potete utilizzarli anche per raccontarci la vostra notizia bella, la notizia
quello che ha reso
colorata,
bella la vostra settimana. settimana.
Queste formule, vedi il conduttore acerbo che cerca le formule standard.
Qualcosa ho imparato, diciamo, in questo anno e mezzo di stage qui a Radio 24.
Perfetto, noi apriamo col primo argomento che introduciamo. Io sono sicuro che la scelta musicale sia tua, con i ricchi e poveri.
Oh, sherry. Sherry, una notte così, vuoi che non sia made in Italy? E tu, Sherry, devi dirmi di sì.
Neppure i ricchi e poveri se ne ricordate di aver fatto questa canzone in passato, ma noi l'abbiamo rispolverata per introdurvi un argomento importante, un argomento quotidiano, un argomento dove ho scoperto che ognuno ha una sorta di propria perversione personale, e sono le etichette, soprattutto dei prodotti alimentari che tu leggi, immagino.
Io leggo moltissimo, e soprattutto io leggo la parte sulle scadenze, e spessissimo chiedo su Twitter, che diciamo sono i miei follower mi hanno adottato, e chiedo, perché il vero dubbio è sempre se si può mangiare oltre la scadenza, perché ci sono tutte le teorie, perché secondo mia mamma praticamente non scade niente,
sì.
Quindi diciamo per i 15-20 anni si può ancora mangiare praticamente tutto, invece ci sono tutte le teorie, nel senso che effettivamente certe cose, se anche sono scadute da un po' di tempo, si possono mangiare, tipo i fagioli mi hanno detto che si possono mangiare, e quindi mi sono molto incuriosito, mi interessa moltissimo l'argomento etichette.
Ok, la scadenza e l'origine invece, cioè questi prodotti da dove arrivano, cosa sono, cosa contengono?
Perché mi spaventa molto,
quindi metti avanti la paura. Io invece leggo alla ricerca dei refusi da sempre, cioè mi piace andare a cercare refusi nelle etichette,
però nelle etichette pochi refusi,
boom, la punteggiatura soprattutto, sì, vedi degli strafalcioni che sono
punteggiatura delle etichette,
e sono uno di quelli che scrive anche la lettera proprio carta e penna, dico cara ditta bla bla, vi ricordo che nel vostro prodotto vi volevo sottolineare,
ma
che questo c'è,
è stupendo, sì, veramente la punteggiatura nelle etichette, perdonami, se non riusciamo a farne una trasmissione a Radio 24 è straordinario, oppure un saggio, me lo vedo proprio un saggio, la terza, la punteggiatura nelle etichette, perché probabilmente ha delle regole sue, ma tanto bisogna essere molto esperti, perché probabilmente tu sei di quelli che becca anche l'errore tipo del colorante, perché tu sai che non so E422 non è possibile che sia all'interno di un certo prodotto,
tu
così?
Mi sovrastimi,
no, è così.
Ma dalle etichette letterarie passiamo alle etichette narranti, che è questo il cuore della puntata di oggi,
loro?
Che parlano loro, soprattutto ti dicono cose perché hanno qualcosa da dire, etichette narranti, questa nuova campagna, questa nuova esigenza lanciata da Slow Food, l'idea è proprio quella di insomma accompagnare i prodotti con un'informazione che sia chiara, che sia leggibile, che sia esplicativa di quello che è l'origine del prodotto, di quella che è la filiera produttiva, insomma sai quello che mangi. Di tutto ciò ne parliamo con il professor Michele Antonio Fino, docente di scienze gastronomiche, che è stato di Pollenzo, coordinatore dei lavori di una conferenza che c'è stato a Torino al Salone del Gusto e Terra Madre, dove appunto è stata lanciata l'idea delle etichette narranti anche con esempi pratici ispirati a quello che già stanno facendo i prodotti di molti presidi Slow Food. Buongiorno Antonio, benvenuto a Si Può Fare.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
Allora, queste etichette narranti cosa devono raccontare?
Ma le etichette narranti sono uno strumento per dare più informazioni al consumatore quando il produttore giustamente ritiene di avere un processo produttivo che porta con sé non soltanto dei valori nutrizionali o dei valori squisitamente salutistici, ma anche delle informazioni di processo che aumentano il valore del cibo nella percezione del consumatore, perché magari sono direttamente riallacciati a un'antica tradizione o perché possono fare riferimento ad aspetti del territorio dove quel prodotto nasce che sono ricercati oggi dai consumatori, in quanto sempre più bombardati da tante informazioni. Sentivo prima che parlavate dei fagioli e delle date di scadenza
una cosa sbagliata. Io sono lo stupido dei due, quindi...
Ha detto una cosa intelligentissima invece.
La ringrazio.
In realtà noi parliamo sempre di data di scadenza, no?
Sì.
Adesso per lasciare un secondo l'etichetta narrante. In realtà ci sono due tipi di date sulle confezioni alimentari. Una è il cosiddetto best before, per dirla all'inglese.
Preferibilmente, quindi, meglio.
Preferibilmente entro.
È tutto
che
lì.
Vuol dire che quel prodotto è perfettamente edibile anche dopo quella data di scadenza, che noi chiamiamo data di scadenza, ma non lo è. In realtà cambia la sua percettibilità organolettica, magari il biscotto è un po' meno fragrante, il colore è un po' meno vivace, e quindi il commerciante che vende quel prodotto, che lo etichetta legalmente, ci informa che dopo quella data lui non garantirà più le caratteristiche di partenza, ma questo non intacca minimamente la sua consumabilità. Quando invece abbiamo una scadenza vera, la scadenza si riferisce soltanto a quei prodotti che dopo una certa data, per ragioni intrinseche, possono presentare dei problemi microbiologici.
E in quel caso, ad esempio, è la dicitura esatta com'è nelle etichette?
Da consumarsi entro.
Ah, perfetto, cioè, non c'è preferibilmente. Perfetto.
Non c'è preferibilmente perché, per esempio, uno yogurt contiene, naturalmente per essere yogurt, dei microrganismi vivi. È ovvio che più passa il tempo e più questi microrganismi si moltiplicano. Allora, tecnologicamente si predetermina un tempo oltre il quale non è prudente consumare quel cibo perché la moltiplicazione microbica all'interno è andata molto in là.
Mm-hmm. Ma questo è
sempre un termine molto prudenziale.
Quindi, certo, in realtà,
se noi mangiamo uno yogurt...
Quindi in realtà se sono passati solamente due giorni, uno in realtà lo può ancora mangiare, questo giusto?
Tranquillamente, io conosco il caso del professor Andrea Segre, che fa un ottimo lavoro contro lo spreco alimentare di Bologna,
certo.
Il quale si vanta di consumare yogurt stagionati, ma io stesso consumo yogurt scaduti da 20 giorni, un mese, non c'è problema se uno... Sì,
ma però mi scusi,
flora...
finalmente posso parlare con un esperto e quindi le voglio fare una domanda, perché mi è tutto molto chiaro la questione del preferibilmente, però quello che mi chiedo è, comunque c'è anche del buon senso, nel senso che 15 anni dopo no, comunque sono ancora buoni i pomodori in scatola? Perché io ho l'ansia che invece mi ammazzino secco.
Beh, 15 anni dopo,
cioè, 15 anni ho sentito dopo, abbastanza convinto. Ma...
Beh, ha detto 15
no,
anni.
Però capisce che è difficile, nel senso che nel momento che c'è scritto preferibilmente, per mia mamma si possono mangiare sempre, però ci sarà un limite entro. Invece è questo che mi chiedo: è opinabile questo limite, giusto?
Questo limite certamente è opinabile, ma non solo, cambia da persona a persona, perché vede, se lei ha ad esempio una capacità di digestione alterata per qualche motivo, perché sta facendo una cura, è opportuno che lo yogurt non lo lasci scadere, perché se lei ha le difese più basse a livello di stomaco non deve consumarlo un cibo così ricco di microrganismi.
Chiarissimo.
Se invece è in buona salute e nell'ambito del buon senso, come
è chiarissimo,
lei,
è chiarissimo. Ho fatto perdere il filo, chiedo scusa, dobbiamo tornare sull'etichetta.
No, ragazzi, conto che
fino
consuma pomodori dopo 15 anni.
A parte Gabardini che adesso il suo cellulare andrà a casa, aprirà il frigorifero e le telefonerà sicuramente per fare analisi prodotto per prodotto. Ma l'etichetta narrante è un qualcosa che dovrebbe accompagnare l'etichetta che la legge impone sul prodotto, giusto?
Certo. Esatto, noi dal 1982 abbiamo delle regole europee di etichettatura che vincolano anche l'Italia ovviamente e che prevedono alcuni elementi, ad esempio il nome del prodotto, la sua categoria merceologica, quindi lo inseriscono in una delle categorie predisposte dalla legge, ci danno gli ingredienti in ordine decrescente di peso all'origine, questa è una cosa importantissima da ricordare perché può fare la differenza di qualità, leggere che ad esempio il caglio è prima o dopo il sale in un formaggio, per dare l'idea. Può informarci su dei dettagli importanti per la nostra scelta di dieta consapevole. Poi ci dice dove è stato prodotto, ci deve dire il lotto di produzione, quindi ci permette di risalire ai 15 anni dei pomodori, grazie a questo, ci deve dire un best before oppure una data di scadenza se è un elemento a carica microbica crescente e se ci sono degli allergeni dal 2000 in avanti, oggi è obbligatorio indicarli.
Le famose tracce di anacardi, giusto? giusto?
No, in realtà no, in realtà quello è ancora un discorso leggermente diverso.
Ah, chiedo scusa.
Quando li vede nell'elenco ingredienti... Li
sono
vede
emozionato, ho detto una cosa giusta. Mi scusi.
No, non si preoccupi. Anche quella è un allergene. La differenza è questa. Se lei mette gli anacardi dentro gli ingredienti, deve indicarli nella lista degli ingredienti.
Sì.
Perché li ha messi volontariamente e li metterà in grassetto per permettere alla persona allergica di accorgersene immediatamente. Se invece lei, in uno stabilimento dove si fanno preparazioni con anacardi, fa il suo prodotto che non usa gli anacardi volontariamente come ingredienti, ma non è in grado di garantire che non ci sia stata una commistione, perché non è in grado di dire che la linea di produzione non incontra mai
può
anacardi.
Contenere tracce di anacardi.
Esatto.
Ma sono preparatissimo,
allora,
sull'etichetta.
Ok, fino a...
Ci sono diversi livelli di sensibilità. Allora, molte persone, ad esempio, sotto un certo range di contaminazione con il glutine non hanno problemi, benché si presentino il quadro clinico della celiachia. Invece c'è una percentuale di soggetti che purtroppo non deve proprio incontrarlo mai, neanche in traccia, il glutine, e allora è importante sapere se in quello stabilimento dove si è fatto il prodotto senza glutine non è proprio mai passato nulla che contenga glutine.
Certo.
Questo è il senso delle tracce di...
E fino a ieri, per preparare la puntata, sono andato in rete e ho trovato un ottimo esempio, secondo me, di etichetta narrante. Ascoltiamolo insieme.
Certo.
La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta... Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Wegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool.
Si intende questo per etichetta narrante?
All'etichetta narrante, all'etichetta narrata.
Esatto.
Grande Gassman.
Però vede una cosa, Gassman la leggeva prima della direttiva 13 del 2000 e giustamente non aveva ancora l'elenco allergeni.
Certo, sarebbe stato bellissimo anche l'elenco allergeni, ha ragione, è vero.
Avrebbe detto: attenzione, contiene uova, contiene farina di frumento e contiene eventualmente altri allergeni che potevano essere presenti.
Ci fermiamo un attimo, la pubblicità, poi torniamo da lei, diamo un esempio concreto di etichetta narrante, poi 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate sia per il gioco sia per capire cosa capite, cosa comprendete o non comprendete dalle vostre etichette, o se mai vi siete divertiti anche a riscrivere un'etichetta, possiamo anche tentare di fare...
Certo, chiamateci e dettateci la vostra etichetta migliore, l'etichetta che voi vorreste trovare su un prodotto.
Traducetela in maniera poetica, siamo qua!
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Raccolta. Avviene da metà giugno a fine luglio. I frutti maturi si staccano naturalmente dal peduncolo e cadono sulle reti poste sotto le piante. Le susine vengono raccolte manualmente in modo da non danneggiare lo strato di pruina, una sostanza che protegge dai raggi solari e impedisce l'eccessiva disidratazione sulla buccia dei frutti maturi.
Gabardini legge Gassman, che legge un'etichetta narrante.
Un R. Moscia legge l'etichetta, direi.
Era Ramazin della Valle Bronda, presidio Slow Food. E Fino, questo è un esempio di etichetta narrante, insieme all'etichetta classica, quella fredda, quella che deve darti le informazioni di legge. C'è anche un qualcosa di più narrativo, di più poetico, di più accogliente.
Sì, c'è anche qualche informazione in più. Tra l'altro vi ringrazio dell'omaggio, la Valle Bronda è dove abito io sostanzialmente, quindi siete stati molto gentili. Il ramassin è un frutto delizioso di queste terre che arriva probabilmente al tempo delle crociate su queste colline, ed è una susina piccolissima ma molto profumata.
E ma è molto bella questa cosa.
Informazione...
No, mi scusi, diciamo che è molto bello questo fatto di avere delle etichette anche più poetiche, perché diciamo per quelli come me che invece che vanno in bagno invece che con la Gazzetta o invece che con un grande romanzo alla fin fine a leggere le etichette anche degli shampoo, direi che è perfetto questo, è molto, molto interessante.
Sicuramente può essere utile anche in quel frangente, però diciamo che in generale aiuta piuttosto a scegliere e ad apprezzare anche la frutta di stagione. Le faccio un esempio, il ramassin, noi abbiamo bisogno di raccontare qualcosa di più perché è frutta non conservabile, non è come una mela che messa in frigo dura dei mesi e si può vendere con comodo per alcuni mesi. Il ramassin va mangiato per forza tra giugno e luglio, e si consuma fresco ed è delizioso, ma soltanto in un periodo molto breve. Poterne raccontare un po' di più aiuta il consumatore ad apprezzarlo e ad anche a scegliere la stagionalità. Le etichette narranti di Slow Food insistono molto sul territorio e sul periodo di produzione, dando informazioni anche piuttosto dettagliate, penso a quelle dei formaggi come la Gris di Valtorta che è nella zona della Val Brembana, dove si vanno a dare informazioni proprio sulla tecnica produttiva, che latte viene utilizzato, di quali mungiture, e questo in generale in un'economia dell'alimentazione dove sempre meno scegliamo per necessità e sempre più scegliamo invece perché vogliamo mangiare un determinato cibo, ci aiuta oggettivamente a scegliere con consapevolezza e ogni tanto ad arricchire la nostra dieta con delle peculiarità tipiche della stagione.
Grazie a Vero Fino, e la richiesta è proprio quella di allargare queste etichette narranti anche agli altri prodotti, non solo quelli made in slow food, diciamo. Grazie davvero, sì, Carlo. Vuoi aggiungere
mille.
Qualcosa? È un'ultima richiesta. Ti ho visto che avevi già stavi spulciando tra le etichette.
Una bellissima iniziativa, la ringrazio molto. Buona domenica.
Tra l'altro, appunto,
grazie a voi dell'invito e buona giornata.
Buona giornata.
Grazie.
Parlavamo di etichette in generale. È arrivato un bel sms al 349-238-6666 a proposito delle perversioni, tra virgolette. Alessandria dice: a me piace leggere i bugiardini dei vari medicinali. Ho iniziato per caso anni fa con un medicinale che sembrava nulla di che a casa di una mia amica. Da morire dal ridere a leggere gli effetti collaterali, e proprio la lettera raramente può essere letale.
È bellissimo, è vero. Cioè, concordo, sono anch'io un grande lettore di bugiardini.
Andiamo a giocare? Quindi,
sì, signori. Allora, invece io una cosa che guardo sempre, devo dire, sulla questione delle etichette, non so se sia vera questa cosa, è sulle etichette del pesto, il pesto diciamo alla genovese, che non riesco a trovare un pesto diciamo industriale che sia buono, e se mi hanno spiegato che se c'è scritto pinoli va bene, tutte le altre cose tipo anacardi o tutte le altre mandorle, cose così, non c'entrano con il pesto. Però chiamateci se in realtà ho detto una stupidata, e se sapete invece che esiste un pesto buono e che cosa bisogna leggere nelle etichette per il pesto.
Ma queste incursioni in casa Gabbardini mi piacciono, qui non sono abituato, ma devo dire che sono stimolanti.
Perché ti invito ma non vieni mai.
Il gioco, il nostro personaggio misterioso di oggi, abbiamo dato un indizio che era è un personaggio molto,
molto amato in Germania.
Molto amato in Germania. Milena da Milano è stata la più veloce a chiamarci. Milena, ciao.
Buongiorno. Penso che non sia la risposta esatta perché sono stata chiamata per prima. Per me era Trabattoni per via della sua conoscenza del tedesco.
E qual è la notizia legata, perché chiediamo sempre qual è la notizia legata a questo personaggio di questa settimana? Cioè, come mai
questo non lo so. Perché non seguo il calcio, non avevo sentito bene.
Ci mancherebbe, infatti non è lui, forse perché non c'è una notizia, sennò poteva essere lui, però la ringraziamo moltissimo.
Prego,
e il fatto che sia comunque lei che è la prima che ha chiamato noi, non noi che siamo i primi che abbiamo chiamato, non è che siamo noi che chiamiamo in casa per dire allora qual è il personaggio questa settimana, sveglia che sono già le 9:40.
Dalla provincia di Savona invece Maria Elisabetta, ciao Maria Elisabetta, buona domenica.
Buongiorno a tutti, complimenti per tutto.
Grazie.
Per la trasmissione, i contenuti.
Grazie. Sì. Personaggio della settimana, molto amato in Germania, su chi punti?
Punto su Schumacher.
E la notizia di questa settimana?
Che è uscito dalla clinica.
Sì, che non è proprio di questa settimana,
no,
siamo ben felici che
sia successo un po' di tempo fa.
Sì, ma insomma, pensato a lui.
Purtroppo non è lui, però la ringraziamo per aver chiamato, per aver partecipato al nostro concorso.
grazie a voi. Grazie.
Arrivederci, buona domenica.
Poi cosa fanno? Secondo te poi spengono la radio perché si arrabbiano che non hanno vinto? Lo sai, mai chiesto?
No, è vero, non l'ho mai chiesto, ma non credo però.
Cioè, perché ti chiamano, dico grazie, complimenti per la trasmissione, poi però non vincono, secondo me scatta un moto d'odio. Tu
forse,
dici di no?
Non lo so.
No, l'ascoltatore era 24, mediamente intelligente, per
è
fortuna.
Vero. Aspetto sempre il momento in cui, perché c'è tutte le settimane, comunque qualcuno chiama e dice che il personaggio è Oscar Farinetti. Perché c'è sempre Oscar Farinetti. Poi c'è etichette, cose, insomma, come il prezzemolo.
Tra l'altro è lui che chiama direttamente.
Forse è lui che camuffa la voce, effettivamente.
Flavio Darò invece ci chiama, credo, proprio per parlare di etichette. Ciao Flavio, benvenuto a Si può fare.
Grazie, ciao a tutti.
Buongiorno.
Niente, io mi girano un po' le scatole quando leggo proprio sui bugiardini, sì? Ad esempio un prodotto omeopatico che è pieno di coloranti e ha quelle capsule nere. Questo mi fa imbestialire.
No, perché... no, momento, un prodotto omeopatico pieno di coloranti mi sembra difficile. A parte che i prodotti omeopatici non hanno i bugiardini di solito.
Beh, leggo fuori. No, beh, in questo caso ce l'avevano, perché è un prodotto abbastanza specifico, no? Sono capsule nere, e per avere il nero completamente nere usano il colorante. Dico, stai facendo un prodotto omeopatico, ma per quale motivo devi usare un colorante per farlo nero, per far diventare la capsula, la pastiglia
ma
nera?
Però forse è un colorante ottimo, è nero di seppia magari.
Vero, così lo adopero per fargli gli spaghetti.
Esatto.
sarebbe
esatto,
l'ideale.
Gli spaghetti omeopatici.
Ma secondo me è proprio, che ne so, magari per fare l'idea del mirtillo, qualcosa del genere. Anche per gli sciroppi alla menta, io non riesco a trovare uno sciroppo alla menta che non sia verde e non sia pieno di coloranti.
Ma nel senso che lei non lo vuole verde, lo vuole nero?
No, lo voglio trasparente, come verrebbe se lo facessi, se lo preparassi io.
Ah, perché viene... Ah, io questo non lo so, purtroppo non me ne intendo di sciroppi e non faccio molti sciroppi a casa, perché se uno si fa lo sciroppo a casa in realtà viene trasparente.
Ci ho provato, ma i miei figli dicono che sapesse di dentifricio, perché ho preso la menta piperita.
Ah,
per
io con la menta piperita non arrivo oltre il mojito, diciamo.
Buono anche quello. Ma è questo, la mancanza, cioè di fiducia nel consumatore, che devi attirarlo riempiendo i prodotti di coloranti, quando ormai le persone sono sensibilizzate e potrebbero acquistare i prodotti senza coloranti.
Giusto, giusto. La ringraziamo molto per questo appunto sul fatto di non mettere i coloranti, soprattutto su dei prodotti che sono, diciamo, vengono vendute come naturali e che non contengono cose dannose.
Beh, io ero già il prodotto omeopatico al nero di seppia, è stata la prima associazione che ho fatto, ma ci resta qualcosa di baccato anche.
Gli spaghetti con lo filococcinum, diciamo.
Nella mia testa. Tanti sms sulle etichette naranti al 349-238-6666. Nei supermercati vorrei vedere scritta, oltre alla provenienza Italia nella frutta e la verdura, anche la regione di provenienza, dice Giuliano da Roma. Ti consigliano un po' di marche che ovviamente non posso riportare sul pesto,
certo,
industriale,
certo.
Buono proprio.
Ma io me le sto segnando, tranquilli.
Prendi nota. Mentre questa è una bella domanda, etichetta narrante, perché non tutti i produttori informano dove va smaltito l'involucro nella raccolta differenziata? Che questo è vero, una delle grandi domande.
Questa
anche
è una vera... Direi che possiamo fare un'altra trasmissione.
Esatto.
No, cioè su dove vanno buttate le cose. Perché su quello, perché in più c'è l'enorme dubbio che nel momento in cui sono poi sporche di qualcosa, perché uno dice il cartone della pizza, vabbè, va nel cartone.
Ma perché
se c'è il salamino,
esatto,
se c'è la fettina di mozzarella che si è staccata, lì diventa difficilissimo.
Qui c'è veramente pochissima informazione. 349-238-6666, ancora per i vostri messaggi. 800-24-00-24, se volete chiamarci per parlare di etichette naranti o anche della notizia, della bella notizia che vi ha cambiato, che vi ha svoltato la settimana. Noi, a proposito di belle notizie, a proposito di etichette narranti, quindi di cibi buoni, cibi sani, cibi consapevoli, accogliamo il prossimo ospite, che è Ugo Biggeri, presidente di Banca Popolare Etica. Buongiorno Ugo, benvenuto a Si può fare.
Buongiorno.
Sentiamo bene? Sì.
Sì.
Perfetto. E l'abbiamo invitata perché Banca Etica scommette sul biologico, vero?
Ma sì, l'abbiamo già fatto negli anni scorsi, ma a maggior ragione vogliamo provare a crescere di più nel settore, perché riteniamo che sia uno dei chiari esempi dove, diciamo, si unisce economia a un senso di responsabilità, di attività che servono a tutti quanti da molti punti di vista.
E scommettete con un forte investimento, 20 milioni di euro di credito, se non erro.
Sì, no, realtà relativamente non sia altissimo l'investimento, diciamo, rispetto ai nostri numeri, che comunque siamo una realtà relativamente piccola, sì, ci scommettiamo in modo da poter far crescere la percentuale di ciò che investiamo nel biologico in modo significativo.
Uh-huh. Credere nel biologico oggi cosa vuol dire? Nel senso che gli italiani amano il biologico dai vostri studi, dalle vostre ricerche, dai vostri feedback?
Sì, gli italiani sicuramente lo amano.
Attenzione, si sente malissimo.
Bisogna investire qualcosa anche nel telefonino, così per dire.
Anche il telefono è biologico, è biodegradabile. Guarda, cogliamo l'occasione, ci fermiamo, diamo le informazioni per chi sta viaggiando, intanto la richiamiamo in modo da avere una linea più pulita. Fra un attimo.
Strade in diretta.
Buongiorno, pochi disagi al momento per chi è in viaggio. Sulla 11 Firenze Mare sono segnalate delle code in uscita allo svincolo di Lucca Est per le provenienze da Firenze e per l'afflusso al Lucca Comics. Qualche rallentamento sulla 4 Milano-Brescia per un veicolo fermo tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano. Attenzione anche al vento forte, si incontra sulla 27 Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto e Fadalto. Per il momento è tutto, torniamo tra mezz'ora.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli, scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito, nella vita il significato e il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto.
Questo è Si può fare. Carlo, devo dire che i vostri ascoltatori sono meglio di Wikipedia, nel senso che su qualsiasi argomento c'è
la
sanno. Guarda, sì, Claudio, sì. Cosa scrive subito? Il colore nero è spesso fatto col caramello di zucchero.
Ho letto e mi hanno anche redarguito perché devo aver accoppiato omeopatia a prodotto naturale, invece giustamente mi redarguiscono e dicono che non è necessariamente una sostanza naturale. Chiedo scusa ai 680 che hanno mandato un messaggino dicendomi che ho sbagliato.
Mentre il cartone della pizza, ti dicono il cartone della pizza sporco deve essere buttato nell'umido, il cartone deve essere di pura cellulosa.
Ma come? Questo dipende, perché è vero, esiste addirittura il Mater B, se non sbaglio, che sono addirittura posate, di quelle che sembrano di plastica ma in realtà sono di una fibra di mais, e quelle vanno effettivamente nell'umido. Però mi sa che il cartone della pizza di Ibrahim, che è il pizzaiolo sotto casa mia, non credo che sia biodegradabile.
No,
perfetto. Non perché sia Ibrahim, ma no. Diciamo perché lo conosco, ecco.
Okay. Torniamo da Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica. Stavamo parlando di questo investimento, 20 milioni di euro di credito per aziende impegnate nell'agricoltura biologica. Biggeri, si parla di profitto. Qual è il rapporto tra Banca Etica e profitto? Che ci sono sempre anche qui tante dicerie, vero?
Ma guardi, io credo che Banca Etica semplicemente rimette il profitto posto dove dovrebbe stare. Il profitto è un vincolo fondamentale per qualunque tipo di impresa economica, ma se diventa l'obiettivo allora forse è un problema. La Banca Etica non ha l'obiettivo del profitto, ma ovviamente fa molta attenzione a farne di profitto, perché altrimenti non si sta in piedi. L'obiettivo di Banca Etica è quello di poter dire ai suoi risparmiatori dove vanno a finire i loro soldi e finanziare quindi cose che siano utili alla comunità. Ecco, da questo punto di vista il biologico lo riteniamo tale, e vediamo che cresce in modo interessante ormai da tanti anni.
D'altronde siete etica ma siete anche banca, quindi è giusto anche spacchettare questo simero.
Esatto, esatto. Ma sì, io veramente penso che l'attenzione, credo che ci sia una confusione oggi. Le imprese, qualunque imprese, anche quelle che non hanno la presunzione di aggettivarsi come etica, qualunque impresa ha un obiettivo che non è solamente quello del profitto, però purtroppo le gestiamo quasi sempre come se l'obiettivo fosse soltanto quello del profitto. In un certo senso questo ci accomuna anche al biologico, anche nel biologico i produttori, soprattutto tutti quanti, diciamo così, hanno un obiettivo anche di dare un prodotto sano, di dare un prodotto biologico, di rispettare la natura, della sostenibilità, e poi ovviamente se sono delle imprese che cercano di stare in piedi devono avere anche il rispettare il vincolo del profitto.
Certo. Bigeri, quali sono le storie legate al biologico, storie che anche voi incontrate? Sono agricoltori che si convertono, sono giovani, esiste il concetto di start-up anche in agricoltura con giovani che magari si buttano con nuove tecnologie più che di coltivazione, magari di vendite, di distribuzione. Su chi puntate voi prevalentemente?
Allora, noi tendenzialmente puntiamo più su realtà non particolarmente grandi per le nostre dimensioni e che si consorziano, perché la storia di Banca Edica è una storia di persone, di realtà che comunque si mettono in rete in un'ottica di supporto reciproco. L'AIAB è stato uno l'Associazione Italiana Agricoltori Biologici è stato uno dei 20 fondatori di Banca Etica, con ICEA che è uno dei certificatori, siamo addirittura soci di ICEA, oggi siamo dentro, abbiamo appunto un protocollo di intesa con Federbio. Queste cose le facciamo proprio perché per sfruttare più che altro la capacità di relazione, che poi diventa anche garanzia nel momento in cui si vanno a erogare i crediti. Noi abbiamo alcune realtà che sono storiche, dalle cooperative che sono partite addirittura negli anni 80, il Tamiso a Padova, Terrecello nelle Marche, Satra Sardigna, e Brio, insomma Iris, cioè abbiamo un sacco di realtà che sono iniziate in quegli anni, che vediamo crescere, appunto al Cinero, il Conapi per il miele. E poi abbiamo tante realtà invece piccole, realtà piccole in cui appunto succede anche, finanziamo anche questo, che magari un giovane decide di mettersi a fare agricoltura, prende con l'aiuto di investimenti di famiglia dei terreni, o in altro modo dei terreni, e diciamo che la conversione al biologico per arrivare poi a diventare produttore biologico. Ecco, facciamo anche queste cose con tutte le difficoltà connesse quando si fa una start-up, soprattutto nel nostro paese, in cui è piuttosto difficile poi sapere se gli ostacoli sia burocratici sia di capacità imprenditoriale poi insomma verranno superati.
Certo, sul cambiamento.it un articolo che parla molto bene, in maniera approfondita, di questa vostra operazione, un sito internet invece per tutte le informazioni per chi volesse saperne di più?
È bancaetica.it.
Facile, lineare.
Chi vuole ci trova anche i finanziamenti che Banca Etica fa, va sulla sua mappa e trova dove Banca Etica già interviene, sostanzialmente in tutta Italia.
Magnifico.
Grazie Bigeri.
Grazie mille, buona domenica.
Insomma, grazie altrettanto.
Questo si può fare, questa è l'Italia che guarda avanti, l'Italia che si muove, che gli piace raccontare.
Esatto, ti devo leggere assolutamente un tweet che mi hanno mandato, che dice: la lobby gay è davvero potente. Carlo Gabardini come sostituti di Ale Maurizi ha avuto solo uomini, Federico Taddia e Alessandro Milan. Così, permettiti di buon umore.
E vai.
E vorrei dire che oggi non avevo ancora parlato, ma è giusto, perché in realtà lo stage è anche per chi co-conduce con me, ovviamente, è anche il fatto che io parlo continuamente della questione omosessuale. Prego.
Perfetto, insomma, guarda, siamo aperti. Continuiamo con il gioco, come da tradizione. 824 0024. Per ora abbiamo dato un indizio, prendiamo ancora un paio di telefonate, sperando ci sia il vincitore. Se non c'è, andiamo avanti con gli altri indizi. Angelo da Pistoia, ciao e buona domenica.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Personaggio molto amato in Germania, chi è?
Io avevo pensato Helmut Kohl.
Helmut Kohl, da quanto tempo che non si sentiva? Qual è la notizia legata a Helmut Kohl di questa settimana?
Perché c'è la ricorrenza dell'Unione delle Germanie, poi certo. Ha pubblicato questo libro molto famoso, insomma.
Sì, l'anniversario della caduta del muro.
Lo dice uno che ha fatto la scuola tedesca e che ha cercato, diciamo, anche di convincere tutta la scuola a fare una manifestazione, perché diceva: va bene, noi non andiamo a fare le manifestazioni diciamo politiche, però almeno quella della riunificazione io voglio avere un giorno di festa, quindi conosco molto bene anche molto bene la data. Purtroppo non era Kohl il nostro personaggio, però grazie mille per aver chiamato.
In provincia di Bergamo grazie. Invece c'è Matteo, ciao Matteo.
Ciao, ciao a voi.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ce l'hai?
Diciamo, il personaggio per me invece famoso, forse perché è simpatica solo in Germania, era la Merkel, sempre per
la Merkel
per la riunificazione della Germania.
Ah, la notizia è sempre quella o diciamo,
la notizia,
ce n'è una al giorno?
Sì, ce n'è una al giorno.
Però è simpatica solo in Germania, è bello come profilo Facebook della Merkel, no?
A parte che non so nemmeno se lo sia simpatica in Germania, diciamo. Comunque.
Possiamo fare un hashtag.
Esatto, purtroppo non è il personaggio che cercavamo, però ti ringraziamo molto di aver chiamato.
Grazie Matteo.
Siete simpaticissimi.
Grazie
Buona
mille.
Buona giornata.
Grazie anche a te.
824-0024, numero verde per giocare ancora con noi, oppure se volete raccontarci la notizia, la bella notizia che vi ha cambiato la settimana. E Carlo, però diamo un altro indizio.
Diamo un altro indizio, giusto, diamo un altro indizio. Diciamo che si è iscritto a diverse facoltà universitarie, ma poi non si è laureato.
Attenzione, quindi
così.
Studente plurifuoricorso,
esatto.
Ma non si è mai laureato, quindi è molto amato in Germania, ci ha provato con varie facoltà che sono giurisprudenza, chimica e sociologia, quindi insomma anche le idee non proprio chiarissime. E non si è laureato. Questo è il complicato identikit del personaggio di oggi. In palio, come sempre, ci sono i biglietti per la mossa del FAI a Villa Panza a Tesis.
Sì, signori.
Credo che sia la giusta
È l'unica parola che ho imparato quest'anno, ovviamente, la dico tutti i sabati e tutte le domeniche, quindi
alle origini delle sensazioni. 824-0024 349-238-6666 per i vostri messaggi. Adesso ci fermiamo, è il momento del GR.
Sì, signori.
Qui ancora qua in diretta con Si può fare. Vado bene come supplente?
Ma tu sei bravissimo, sei il mio maestro.
Mi piace.
Certo.
Questa cosa della supplenza mi piace un sacco. A fra poco.
Si può fare. Cronache da un paese migliore. So keep the faith. Don't let nobody turn you around. You got to know when it's good to go. Get your dreams of a heart on the ground. So keep the faith, baby, yeah. Because it's just a matter of time before your confidence will win out. Believe in yourself no matter what it's going to take.
E questa è Keep the Faith di Michael Jackson. È la canzone scelta dalla nostra ascoltatrice Nunzia Pandoli, che ringraziamo perché chiediamo sempre ai nostri ascoltatori di segnalarci il loro Si può fare in musica, quindi continuate a farlo. Lo potete fare sia sul nostro account di Twitter, che Si può fare 24, sia sui nostri account personali, ovvero il mio che è @CarloGabardini oppure @AleMaurizzi. Ma oggi al posto di Ale Maurizzi c'è con noi Federico Taddia, che è il vero conduttore.
Ma
e io sono la sua indegna spalla. Tra l'altro sto facendo questo stage incredibile perché oggi è la seconda volta che faccio io il rientro, quindi
ti
poi
piace.
Mi devi dare anche un voto, ovviamente, perché è diciamo, di solito parla il vero conduttore subito dopo una canzone o dopo il giornale radio o qualunque cosa. Nel rientro, diciamo, parla Alessio. Invece in questa situazione così di emergenza sono riuscito a rubare due rientri.
Qualità di supplente, voglio che ciò sia. E a proposito di piazze virtuali, ho appena pubblicato sul mio account Twitter, ma poi verrà retweetato al volo anche da Si può fare, il video con Vittorio Gassman che legge gli ingredienti dei frollini.
Beh,
perché
bellissimo.
Insomma, tanti messaggi, è piaciuto assai. 824-0024, c'è un gioco qui a Si può fare. Vi abbiamo dato due indizi per scoprire il personaggio della settimana. I due indizi erano: è molto amato
in Germania
questo personaggio, e poi si è iscritto
a giurisprudenza, chimica e sociologia, ma non si è laureato. Voglio dare un terzo indizio, che è un indizio bellissimo che ha inventato in realtà Federico Taddia e secondo me aggiunge molto. Il terzo indizio è questo, e adesso lo indovinerete: galleggia. E trovo che sia un indizio straordinario. Volevamo metterlo come primo indizio perché onestamente, diciamo, a parte alcuni sassi molto pesanti.
Mm-hmm. Giovanni da Ferrara chiamato per il gioco prima del terzo indizio, vediamo se anche col terzo indizio confermi il personaggio da te scelto. Ciao Giovanni.
Pronto?
Buongiorno.
Sì, sono
Io penso che sia Klaus zu Gutenberg.
Che... Klaus Gutenberg. E qual è la notizia che riguarda Klaus Gutenberg di questa settimana?
No, quella non lo so. Io ricordo che in base che tempo fa faceva parte, mi sembra, del governo della Merkel, non mi ricordo bene. Mm-hmm. E so che lui è stato espulso, diciamo, comunque ha avuto dei problemi per cui la Merkel non si è più servita di lui nel suo governo, e per questo io pensavo lui.
Ma è una bellissima risposta, perché veramente per esperti, io diciamo con Gutenberg andavo su il più famoso, che non so se sia un parente, ma non credo, però non è il nostro personaggio. Ci spiace, ma la ringraziamo molto di aver partecipato e buona domenica.
Mm-hmm. Anche se Gutenberg,
buona domenica loro.
Tecnicamente galleggia anche lui, credo.
Sì,
probabilmente
sì,
siamo tardi. Ha galleggiato un po' col governo Merkel. Ci poteva
ci
stare,
poteva
ma
stare,
non, è, non è lui. 824-00-24 per le vostre risposte, per le vostre telefonate. Adesso cambiamo argomento, un argomento assolutamente di giornata. Oggi è il 2 novembre, oggi è il giorno dei morti.
Che scarsa memoria.
Di visite nei cimiteri, giorni dove si va a trovare i propri cari, appunto sulle tombe. Ho scelto questa canzone perché Rino Gaetano, la tomba di Rino Gaetano, pare che sia una delle tombe più amate
e più visitate.
Più visitate, ci sono migliaia di pellegrini che ogni giorno, non solo nel giorno dei morti, vanno sulla sua tomba, che tra l'altro qualche mese fa è stata anche profanata. E, usiamo
questa
canzone.
Non lo sapevo, è stata profanata.
È stata profanata, si hanno rubato una chitarra che era stata ricostruita, anche perché nella tomba di Rino Gaetano, come quella di tanti altri personaggi famosi,
c'è
pieno di CD e c'è l'usanza di portare cimeli.
Certo,
e lì era stata ricostruita la riproduzione di una chitarra, è stata distrutta, è stata rubata, insomma, peggio di così non si poteva fare. E si può fare, vuol dire parlare anche di altre opportunità di lavoro, altre. Sfruttare in chiave positiva quello che il nostro territorio offre, e c'è tutta una nuova tendenza legata al turismo cimiteriale. I cimiteri spesso sono musei a cielo aperto, non solo perché ci sono i propri cari, non solo perché ci sono personaggi famosi, ma perché ci sono opere d'arte, perché lì viene raccontato un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra cultura.
E tra l'altro ricordiamo che, essendo oggi la prima domenica del mese, ci sono tutti i musei gratis, e invece il cimitero è uno dei pochi musei che è gratis tutto l'anno, direi, giusto?
Assolutamente, pensa che lo scorso anno, nel 2013, ci sono stati 45.000 gli italiani che hanno fatto turismo cimiteriale. Non c'è niente di macabro, non c'è niente di perverso, è proprio l'idea di essere turisti, andare a vedere un posto che racconta pezzi di storia.
Ma forse è anche una questione economica, siccome non si paga, uno dice andiamo al museo e ti porto al cimitero perché non abbiamo i soldi, non è che possiamo andare al Louvre.
È stato fatto un approfondito studio sul turismo cimiteriale a cura di Massimo Feruzzi, che è amministratore unico di JFC, che è centro di consulenza turistica e marketing territoriale di Faenza. Se non erro, uno studio, perché potenzialmente il turismo cimiteriale potrebbe avere un importantissimo indotto anche economico. Ciao Massimo, benvenuto a Si può fare.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, intanto, buongiorno.
Cosa si intende per turismo cimiteriale? È possibile definirlo?
La definizione più semplice è quello che fa riferimento alle visite al cimitero come museo, quindi, come dicevi tu prima, visitare, la voglia e il desiderio di italiani, ma soprattutto di stranieri, di visitare o l'aspetto culturale museale che si trova all'interno appunto del cimitero, oppure le tombe dei personaggi famosi. Queste sono le due tematiche principali per le quali si visita appunto il cimitero.
Mm-hmm. E abbiamo citato qualche numero, appunto 45.000 visitatori nell'anno 2013, tu però hai calcolato anche numeri proiettivi di quello che potrebbe essere veramente un importante movimento turistico.
Sì, assolutamente, parliamo di potenziali 400.000 italiani e circa 7 milioni di residenti solo nei paesi di origine anglosassone, che sono quelli più attenti al turismo cimiteriale. Già nel loro paese, già in Inghilterra, negli Stati Uniti, c'è un flusso, un grande interesse verso questa tematica, e per il nostro paese questi sono numeri decisamente interessanti, se naturalmente ci fossero i servizi adatti per soddisfare le esigenze di questi potenziali ospiti.
Allora Massimo, adesso ci fermiamo un attimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo da te anche per avere esempi concreti. 800 24 0024 invece è il nostro numero verde aperto, se avete voglia di raccontarci vostre esperienze di turismo cimiteriale.
Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Cronache da un paese migliore. Un paese migliore è anche appunto quello che cerca di enfatizzare le proprie potenzialità. In questo caso, anche se sembra strano, stiamo parlando di cimiteri. Tu mai fatto un turismo cimiteriale?
Io adoro i cimiteri, mi piacciono moltissimo. Devo confessare che non sono mai andato a visitare, diciamo, la tomba di qualcuno famoso, di qualcuno che reputavo un maestro. È più il fatto di stare in un luogo dove in fondo ci sono i nostri padri e le nostre madri, quindi è più quel tipo di rapporto. E poi penso che in realtà ci siano i cimiteri cosiddetti, insomma, io sono di Milano, quindi il cimitero monumentale è un conto, nel senso, infatti mi interessava anche capire, il turismo direi cimiteriale funziona nel momento in cui ci sono un certo tipo di cimiteri che hanno anche delle opere d'arte, delle statue, perché ho in mente alcuni cimiteri in periferia di Milano dove c'è veramente poco da visitare.
Massimo, sono questi i cimiteri che interessano?
Sì, assolutamente, sono i cimiteri monumentali prevalentemente, i cimiteri inglesi, cioè gli acattolici, ad esempio quello di Firenze, di Roma ed altri. Sono quelli che sono nati poi a seguito dell'editto di Saint-Claude del 1804, quando Napoleone disse bisogna trasferire le tombe fuori dai confini cittadini, dalle aree cittadine. Il Regno d'Italia ha percepito questo e dopo 2 anni anche in Italia si è cominciato a costruire monumenti, cimiteri monumentali. Questi sono quelli di maggiore interesse, ovviamente, con grandi opere d'arte, ricordiamoci, opere d'arte ad esempio del Canova, di Mirko Pasaldella, ma di tantissimi architetti e artisti si trovano nei cimiteri, questo pochissimi lo sanno.
Ovviamente gli attenti e velocissimi ascoltatori di Si può fare già ci segnalano che per esempio a Milano ci sono visite guidate al cimitero monumentale. E Massimo, ci sono esperienze virtuose che puoi raccontarci di cosa significa fare turismo cimiteriale?
Sì, rimaniamo nei confini nazionali,
per ora sì.
Dopo casomai diciamo 2 cose anche sull'estero, quello che succede all'estero. Ad esempio, Cimitero Staglieno di Genova,
sì,
ha una serie di iniziative, le visite guidate sono ormai, non dico standard, ma si possono richiedere in qualsiasi cimitero monumentale, però le iniziative nuove come quello di Staglieno di Genova, che sta predisponendo un'app per smartphone per la possibilità, appunto, la possibilità di fare un percorso guidato tramite app nel cimitero, oppure servizi di visita con QR code, oppure cose fatte ad esempio a maggio e giugno con corsi fotografici, oppure corsi di teatro, rappresentazioni teatrali all'interno del
corsi
cimitero.
Di teatro dentro al cimitero?
Certo, scuole di restauro, visite guidate.
Ma nel senso che fanno spettacoli dentro il cimitero o che fanno proprio il corso di teatro?
No, fanno corsi di teatro.
Cioè si prova molto il monologo di Amleto col teschio?
Esatto, anche.
Certo. Stavo aspettando.
Tenete presente che ad esempio a Greenwood, Brooklyn, Stati Uniti, sono stati programmati dei concerti di pianoforte all'interno del cimitero. Nel cimitero di Arlington, negli Stati Uniti, è già presente un servizio di app smartphone.
Ma non c'è il rischio di offendere sensibilità particolari?
No, assolutamente, anche perché si tratta di utilizzare le potenzialità appunto di questi cimiteri per fini turistici. Però non vuol dire per questo oltraggiare la sacralità del luogo, assolutamente, vuol dire permettere a delle persone di conoscere i valori che ci sono all'interno di questi santuari, di questi luoghi. E tutte anche le visite guidate vengono comunque realizzate con uno spirito ovviamente non di gruppo che fa confusione, il classico gruppo vacanza Piemonte, assolutamente.
Immaginiamo.
8 persone, massimo 30 persone, con anche più guide che accompagnano e spiegano i valori di questi luoghi.
Ma le volevo chiedere una cosa, la manutenzione delle tombe dentro nei cimiteri è, diciamo, demandata alla famiglia o è in realtà il cimitero che paga questo? Cioè, quindi magari con le entrate anche delle visite guidate?
Ma allora, le visite guidate generalmente la funzione turistica è sempre demandata a soggetti generalmente esterni, quindi che sono ad esempio delle associazioni. Stagliano di Genova è un'associazione che valorizza presso le scuole, siamo associazione Amistà. La Certosa di Bologna, che è un altro cimitero di grande valore architettonico, è gestita, queste attività sono gestite dall'associazione Amici della Certosa.
No, ma io le facevo questa domanda perché siccome ho letto che ci sono molte persone che si lamentano del fatto che c'è lo stato di degrado di alcune tombe, di alcune opere d'arte che sono invece appunto, come ricordava lei, delle opere d'arte fondamentali, mi chiedevo se la manutenzione di queste diventa, diciamo, fa capo alla cultura o fa capo alla singola famiglia, che quindi uno va lì e dice però i parenti di questo non è che lo stanno trattando molto bene.
Ad ambedue, ovviamente, è come in un condominio, ci sono delle aree che sono di proprietà del singolo e deve parlare del singolo, altre che sono gestite direttamente dal comune,
famiglia.
In alcuni casi anche dal comune, comunque, perché ad esempio ci sono delle fondazioni, il Camposanto, il Santo Spirito di Palermo ad esempio è una fondazione che la gestisce con tutta una serie di servizi, quindi ogni sito cimiteriale ha comunque una gestione diversa dall'altra, molto spesso anche in questo molto frammentato purtroppo.
349-238-6666 per i vostri sms, 800-24-0024 numero verde se avete voglia di raccontarci anche vostre esperienze di turismo nei cimiteri. Stavo leggendo nella tua lunga ricerca c'è anche questa classifica, le tombe di personaggi famosi più visitate. Al primo posto ci sono musicisti e cantanti, il 25%, poi poeti e scrittori, artisti e pittori, il 10%, registi, gli sportivi, l'8%, gli industriali, il 4%. Comunque, 4%.
Bassi, molto bassi.
Anche i politici ci sono da qualche parte.
Anche i politici al 7. Sono...
Ad esempio la tomba di Nil Deiotti è abbastanza visitata. Vi faccio alcuni esempi.
Sì?
Cimitero inglese di Firenze, poetessa Elizabeth Barrett Browning, attira tantissimo ovviamente turisti dall'area anglosassone. Camposanto Santo Spirito di Palermo, lì c'è sepolto Giovanni Falcone e naturalmente molte visite per questa tomba. A Certosa, Bologna, Giorgio Morandi, Bruno Setti, Giosuè Carducci, Lucio Dalla, che sta avendo un'esplosione di visite ovviamente. Al Verano
è una new entry, forse anche perché è un po' una new entry.
Anche perché, però, sì. Ad esempio, al Verano di Roma, dove ci sono personaggi romani famosi per il cinema, Sordi, Mastroianni, Vittorio Gassman, sono tombe visitatissime anche queste.
Mm-hmm. E quindi l'idea è quella di costruire una sorta di marketing attorno a questi personaggi, anche se pare brutto, però insomma può avere, come abbiamo visto, sviluppi interessanti. Leggevo sempre di richieste particolari che vengono sempre più fatte ai cimiteri, per esempio richieste di poter essere utilizzate come location per servizi fotografici o anche per film, ma anche poter effettuare matrimoni nelle chiese interne dei cimiteri. È vero che stanno aumentando le richieste?
Sì, assolutamente sì. Perché comunque in questo caso è un luogo di pace che viene visto come tale, non per le persone che sono sepolte, ma per la sacralità del luogo. Il cimitero Santo Spirito di Palermo, ad esempio, è altissimo nella chiesa interna. La richiesta di matrimoni che però non possono essere realizzati.
Immagino. E ce n'è un'altra che qui forse però si esagera anche, organizzare cene, barbecue e anche feste di addio al nubilato e celibato.
Esatto, sì. Negli Stati Uniti succede anche questo.
In effetti è strano, no? Nel senso che il matrimonio mi sembra molto bello, perché in realtà riconnetterli nel tessuto sociale della vita, cioè diciamo capire che la morte fa parte della vita e quindi andarci in un luogo come il cimitero mi sembra una cosa molto buona. Poi il barbecue forse mi sembra un po' esagerato.
Anche se sul matrimonio, ad esempio, famoso è stato un matrimonio in un cimitero a New York, è stato effettuato nella notte di Halloween, quindi unire poi anche
tutto.
Hanno voluto unire poi tutto ciò che è luogo, ambientazione, con invece un momento di unione, diciamo, in matrimonio.
Grazie davvero a Massimo Feruzzi, amministratore di JFC, Centro di Consulenza Turistica e Territoriale, per averci illustrato questa ricerca che ha convocato subito ai microfoni di Radio 24 chi turismo cimiteriale lo fa per davvero. Gabriella da Milano, ciao Gabriella. Gabriele,
eccoti. Ci sono.
Ciao,
buongiorno.
Raccontaci un po'.
Il mio è un turismo terra-terra.
Terra-terra, perché il cimitero è perfetto, direi. Proprio il classico, è il classico turismo cimiteriale, quello terra-terra.
Ecco, tutte le volte che vado in vacanza, nei vari paesini o di montagna, o che so io, visito sempre il cimitero. Mi sembra così di conoscere il paese, quelli che sono stati prima, faccio i legami fra le varie famiglie, eccetera, eccetera. Guardo quello che è quel piccolo artigianato, soprattutto in Alto Adige, che ci sono un sacco di piccoli cimiteri, tutti con i ferri battuti, molto carino. Una volta in Trentino ho trovato una tomba molto, con una iscrizione molto carina, c'era una croce di legno con scritto "oggi a me e domani a te".
Molto bello, molto bella anche questa cosa di andare a vedere, a visitare i cimiteri per conoscere un paese, cioè vado prima a conoscere i vostri morti, i vostri cari, i vostri padri, per sapere chi siete voi. Mi sembra una bellissima storia.
Con i vari cognomi delle varie persone che conosco in giro, nei negozi, nell'albergo, eccetera, eccetera. Una cosa che mi è rimasta in testa è che in Corsica non ho trovato cimiteri, ho trovato un sacco di cappelle sparse.
Questa è una bella domanda, nel senso, dove vanno i morti corsi?
Appunto, se c'è qualcuno che mi dice che ci sono dei cimiteri in giro, allora vuol dire che non ho avuto occhi. Ma ho visto un sacco di cappelle e mi hanno detto che molta gente praticamente tumula il proprio defunto o in un giardino, o in un parco. Forse in mare. Credo che sia proibito.
Ah sì? Gettare le ceneri, no, le ceneri dico, non in mare il cadavere, così sì, quello è proibito di sicuro.
me lo auguro.
Beh, almeno nell'umido,
ma forse anche le ceneri è proibito.
Grazie Gabriella per questa bella testimonianza.
Grazie mille,
fate sempre un grandissimo programma.
Grazie,
arrivederci.
È bello prendersi i complimenti
diciamo così. Per interposta persona.
Esatto. Matilde da Milano, un'altra bella esperienza credo legata ai cimiteri. Ciao Matilde, benvenuta, si può fare.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie, mi piacete.
Molto bene. E tu hai visitato
No, non ho visitato, sono vissuta in quel paese.
Ah, hai vissuto in Giappone?
Sì, sono state per alcuni anni e la nostra casa era un po' in alto perché altrimenti.
A Tokyo, stiamo parlando di Tokyo, giusto?
Tokyo. La parte bassa poi è vicino al fiume, non è molto. Insomma, è la parte un po' alta e sotto casa nostra c'era un cimitero, un piccolo cimitero. Con delle pietre, la gente veniva, si sedeva, parlava, mangiava, una cosa meravigliosa. Io nei nostri cimiteri italiani non vado, gli italiani poi, insomma, i nostri, non ci vado perché li trovo tristi.
Mm-hmm. Beh, insomma, ma i cimiteri monumentali non sono tristi.
Ah, quelli monumentali è un'altra cosa, ma io parlo di quelli normali, generali, comunque. Sì. Tranne uno qui vicino, quello di Baggio, che è molto simpatico.
Credo che sia la prima volta che per il cimitero viene utilizzato l'aggettivo simpatico. Ci piace, anche questo si può fare.
Ottimo, da Tokyo a Baggio direi, insomma, mi sembra...
Grazie Matilde, buona domenica.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me.
Messaggi relativi ai cimiteri. Uno bellissimo dice: io e la mia ragazza andiamo spesso al cimitero degli artisti di Roma, presso la piramide, c'è un'atmosfera unica. Insomma, il cimitero è anche questo. Ma dal passato passiamo al futuro con una rubrica nuova.
La rubrica, sì, è la rubrica di quest'anno. Chiamiamo Massimo Temporelli, che ci parla dei mestieri del futuro.
Massimo Temporelli, The Fab Lab Make di Milano. Lui è l'uomo 3D.
No? È l'uomo 3D, esattamente. che è venuto qua una volta, ci ha fatto vedere come si stampa con le stampanti 3D. L'abbiamo anche invitato in studio e presto speriamo di averlo di nuovo in studio.
E quindi io sono una copia 3D di Maurizio.
Era esattamente quello che volevo dire a Massimo, che in realtà io ho provato a stampare con una stampante 3D un Alessio Maurizi ed è venuto fuori un Federico Taddia, che oggi sostituisce magnificamente Alessio.
Ciao Massimo, benvenuto, si può fare. Pronto? Dopo tutto questo, tutta questa intro, Massimo.
Pronto?
Eccolo lì, ciao Massimo. Ti
sei buona domenica.
Buona domenica, ti sei stampato un telefonino in 3D per rispondere?
Sì, in 10 minuti.
Ottimo, ottimo. Senti, sai che oggi Alessio non è fra noi perché abbiamo provato anche a stamparlo appunto con la stampante in 3D, ma invece c'è Federico Taddia.
Avete sbagliato file.
Esatto, esatto. Abbiamo un file più giovane abbiamo trovato, diciamo.
Ma non neanche di tanto. Massimo, dove ci porti? Mestieri del futuro, oggi cosa ci vuoi presentare?
Sì, allora, tutta la società che stiamo presentando, che è da un lato una provocazione, dall'altro una voglia di migliorare il mondo in cui viviamo, prevede una parte consistente che è quella della scuola, della formazione. Oggi vorrei provare con voi a parlare di come saranno i professori del futuro, quelli che noi abbiamo chiamato i prof, quindi i professori che non possono più fare a meno di tutto quel mondo che è il web, e si sta sviluppando tutta una nuova professionalità. In particolare in Italia ci sono due belle scuole online, una si chiama Oil Project e l'altra si chiama Red Hawk. Sono due scuole fondate da due giovanissimi, uno si chiama Marco De Rossi, aveva addirittura 14 anni quando l'ha fondata, e l'altro si chiama Nicolò Amendola. Sono tutte e due scuole rivoluzionarie perché ribaltano il modello con cui noi abbiamo imparato ad andare a scuola. E io credo, cioè ci credo in questa cosa, credo che il futuro sarà un po' fatto così.
Ma quando, parli di scuola sì. È una formazione extra maturità?
No, curriculare, e addirittura adesso si sta applicando alle scuole superiori, addirittura nelle medie. È nato questo modello nelle università americane.
Sì, ma come funziona?
Funziona che l'idea è ribaltare proprio il modello, ci si chiama insegnamento capovolto, perché noi siamo abituati ad andare a scuola al mattino, fare la teoria con i professori, sì, in una lezione solitamente frontale, e poi tornare a scuola e esercitarci su quella teoria. Ecco, sembra banale, ma il modello ribaltato funziona 100 volte meglio. A casa ci vediamo dei video online che il professore naturalmente ci consiglia sulla teoria, e a scuola, la mattina, il pomeriggio, poi ci si può mettere d'accordo su quando si deve andare a scuola, si fa la pratica, si fanno gli esercizi, perché è in quel momento che abbiamo bisogno del supporto, non quando studiamo la teoria. Allora, questo modello che per 200 anni o di più nella scuola italiana, in tutta la scuola del mondo, abbiamo applicato, oggi viene messo in discussione, e forse è la chiave per imparare meglio le cose. Cioè, col professore io imparo a quelle che vengono chiamate le competenze, non la conoscenza. La conoscenza me la acquisisco a casa, magari sdraiato sul divano, in solitudine, perché non serve che ci sia qualcuno che mi aiuti ad ascoltare un professore che parla. Quando devo fare gli esercizi, quando devo ragionare, quando ho bisogno di una guida, allora lì vado a scuola con i miei compagni e col professore e discuto.
Che è quello che di solito fanno i genitori, invece, che quando uno è a casa, bravo, fanno studiare i figli. E invece i professori, ecco, tu dici, potrebbero essere una simpatica videocassetta, stavo dicendo videocassetta, che diciamo è una parola ormai dell'antichità, ma comunque
futuro,
esatto. E quindi è interessantissimo, quindi è ribaltato completamente, cioè tutto l'apprendimento avviene in realtà in maniera virtuale, e poi la pratica invece avviene in gruppo con una guida.
Io l'ho fatto per fisica, che è una cosa che ho insegnato nel passato, adesso non insegno più, e mi sono proprio appoggiato a questa piattaforma Oil Project, e ho insegnato la parte, diciamo, sperimentale ma comunque teorica dell'esperimento, e spererei che nel futuro i professori provassero insieme agli studenti a ripetere questi esperimenti, e insieme agli studenti ragionassero su come si fanno questi esperimenti. A quel punto veramente diventa un modo di imparare facendo, e non tanto leggendo, guardando il video. Il professore diventa più una guida, qualcuno che ti orienta nel mare magnum della conoscenza, perché ormai sul web veramente si trova di tutto, su qualunque argomento.
Ma in Italia è messa in pratica questa tecnica da qualcuno già?
Sì, a parte queste due scuole appunto che hanno filosofie diverse, una è open, diciamo gratuita, sì, Oil Project, quindi chiunque addirittura può caricare i suoi contenuti, un po' come YouTube, come idea, come modello, e l'altra invece è chiusa e viene venduto il contenuto di qualità alle scuole. Quindi io, conoscendo questi due ragazzi e sentendoli parlare, capisco che ogni giorno qualcosa accade in Italia, anche se poi viene sommerso dalle brutte notizie, no? Cioè, ci sono tantissime scuole che cominciano ad adottare questo sistema, ci sono tantissimi studenti che studiano su queste piattaforme. Oil Project fa quasi circa 2 milioni di persone ogni anno, cioè vuol dire che stiamo facendo queste due piattaforme stanno facendo una vera rivoluzione. e probabilmente nel futuro sarà un po' tutto così l'insegnamento.
È l'elogio dello sdraiato, quindi al pomeriggio sdraiato sul divano ad acquisire competenze e poi si va a scuola per sperimentare. Beh,
direi che più che hai prof lo chiamerei non hai prof, ma comunque.
Grazie Massimo Temporelli.
Grazie a voi.
Grazie mille, a domenica prossima, ciao.
Il mestiere del futuro, il futuro che si può fare, vi fa toccare ogni settimana. Continuiamo con il gioco. Germana da Genova, siamo alla ricerca del personaggio della settimana, gli indizi. Galleggia è stata l'ultima caratteristica che abbiamo definito. Si è iscritto tre volte all'università, non l'ha mai terminata.
E piace molto in Germania.
Piace molto in Germania. Germana, su chi punti?
Dunque, io l'ho preso già iniziato, perciò non sento tutti gli indizi, così ho pensato che fosse Renzi.
Sul galleggia hai pensato a Renzi?
Sì.
Effettivamente, diciamo che sui tre indizi è l'unico che lo becca. A chi lo sa se piace molto in Germania, questo è interessante.
Ma, sì, perché è al servizio della Germania, come tutti i presidenti che abbiamo avuto.
Questa è un'accusa diretta che non possiamo raccogliere così.
Invece volevo parlare dei cimiteri.
Sì.
Noi, io vengo da Genova, abbiamo il cimitero di Staglieno, che bellissimo. È bellissimo.
Ne abbiamo appena parlato.
Sì, ho sentito.
Bene,
grazie.
Niente.
Ci sono visite guidate, ci sono degli ristoranti intorno al cimitero favolosi, dove si mangia bene, si spende poco.
Lei ci va spesso?
Ci sono andata abbastanza spesso, invece adesso volevo spendere una parola per i cimiteri che non sono monumentali, ma abitando in una città che, non faccio per dire, è splendida, ad esempio andare al cimitero di Nervi, si gode un panorama bellissimo, ed è veramente bello andare al cimitero. Ad esempio ieri io sono andata al cimitero, anche perché ho la mia famiglia a Nervi, e poi sono andata al mare, ieri avevamo una giornata.
Ma è ottimo,
e ho fatto il bagno.
Bene,
perfetto.
Bene, la ringraziamo moltissimo, c'è un sacco di argomenti e quindi la ringraziamo molto, ci spiace che non abbia beccato il personaggio della settimana.
Grazie, buona domenica. Una storia nuova, ma adesso questa storia deve continuare e per poter continuare questa storia ha bisogno di tutti. L'appello arriva da Rimaflu, l'azienda di Trezzano sul Naviglio, che è sopravvissuta grazie all'impegno, grazie agli operai della fabbrica che sono ripartiti da zero per costruirsi un futuro facendo quello che sanno fare, ma adesso c'è ancora bisogno del sostegno di tutti. Diamo il benvenuto a Michele Morini. Ciao Michele, buona domenica.
No, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, un momento, ancora una volta un momento fondamentale per la vostra sopravvivenza professionale.
Sì, la nostra storia è fatta di momenti che sono quasi tutti cruciali. È stato cruciale l'anno scorso scegliere di non cercare più un lavoro fuori per noi che non c'è, e quindi di tornare sulla nostra ex fabbrica appena abbandonata per provare a portare la nostra idea di lavoro, che appunto si basa non sulla produzione di nuovi prodotti ma sul estrarre tutte le risorse da quelli già che ci sono in giro e che probabilmente vengono buttati via male.
Certo.
Quindi è stata l'idea fondamentale che contrasta un po' anche con quello che continuano a dirci, che se non riprendono i consumi non ritorna al lavoro. Noi diciamo il lavoro, se ci si concentra sulle cose giuste, c'è. E cosa succede? Noi chiaramente siamo entrati in una fabbrica vuota dove l'ultimo proprietario di Maflo aveva portato via tutto, perché Maflo non è morta, semplicemente è stata rubata dall'Italia ed è stata portata altrove. Questo lavoro è stato facilitato da una gestione, diciamo, finanziaria troppo spinta, che poi ha reso facile il gioco
all'ultimo padrone polacco che appunto ha spostato tutti in Polonia. Comunque dicevo, ci siamo trovati in una fabbrica vuota, deserta, per fare questo lavoro che è fondamentalmente è sul riciclo, riuso, sulla riestrazione di tutte le risorse che ci sono ancora nei rifiuti, soprattutto di apparecchiature elettriche e elettroniche. Anche se possiamo iniziarlo con mezzi relativamente ridotti, abbiamo bisogno di un primo macchinario fondamentale, universale, che produca e distribuisca aria compressa, appunto, per far funzionare tutti gli strumenti che ci sono necessari.
Stiamo parlando di un costo di quale entità?
Noi, per dare un'idea, abbiamo dato una cifra di 15.000 euro, però chiaramente è variabile la cosa, però diciamo che 15.000 euro è il minimo per un'apparecchiatura di questo tipo.
Perfetto, comunque mi sembra un obiettivo, dai, che insomma,
raggiungibile
certo, con il contributo di tutti.
Certo, abbiamo lanciato appunto questa campagna Rimaflo vuole vivere, campagna che è stata sottoscritta da personaggi famosi, illustri, i primi firmatari.
C'è addirittura Ken Loach, giusto?
Esatto. Poi ieri era il giorno in cui praticamente abbiamo lanciato in grande stile, con degli eventi nella fabbrica, questa raccolta fondi. C'era João Pedro Stedile, del portavoce del movimento Sem Terra brasiliano, dove appunto i contadini hanno occupato le terre per vivere, e quindi ha parlato, ha fatto un bellissimo discorso, e lui è uno dei primissimi firmatari. E lui, vabbè, si può dire dell'ambiente, però Ken Loach
effettivamente. Ma infatti bisogna uscire dall'ambiente. Tanti nomi famosi, ma poi servono tanti nomi non famosi.
Sì, tanta... diciamo
che se ognuno di loro ci mettesse 1.000 euro avete fatto, nel senso che sono 15.000, non è che state cercando una cifra incredibile.
No, certo, ma
non è solo questione di soldi, anche questione di approccio culturale. Rimaflow.it è il sito per tutte le informazioni, lì si trovano anche le coordinate per poter sostenere questa campagna. Grazie davvero,
grazie
Morini, e che il vostro cammino, che il vostro sogno continui. Tra l'altro, Carlo, parleremo ogni settimana insieme, sai che tornerò qui a Si può fare.
Ah, sì?
Ogni domenica un pezzettino.
Io ne sono felicissimo.
Per raccontare un po' di crowdfunding, perché questo è Si può fare, mettersi insieme, una sorta di Portobello 2.0. E andremo a raccontare un po' le storie più belle di chi ha progetti in testa e sta cercando un sostegno comunitario, pochi euro da tante persone per realizzare un sogno. Questo ci piace. Da
quindi
domenica
ci vediamo
prossima.
Tutte le domeniche,
ci sentiremo tutte le domeniche,
chi lo sa. Esatto, chi lo sa. Tra l'altro magari dovrei anche condurre, quindi non è detto se Alessio Maurizi torna o non torna,
ma lo aspettiamo noi e gli ascoltatori. Adesso ci fermiamo il traffico, poi qua andremo a capire se riusciremo a trovare il personaggio della settimana e poi un ultimo ospite per chiudere insieme. Si può fare.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Cronache da un paese migliore. È il momento di assegnare forse il premio di oggi. Vediamo se l'ultimo ascoltatore che abbiamo in linea ha la risposta. Vuoi dare un ultimo indizio o sono sufficienti?
No, secondo me sono sufficienti.
Sono sufficienti. Galleggia, che è stato lampante.
Sì.
Ok, dalla provincia di Verona c'è Emanuele in linea. Ciao Emanuele.
Sì.
Buongiorno.
Pronto?
Buongiorno. Buona domenica. Sei tu?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io avevo chiamato ancora prima perché adesso io sono qui per lavoro.
Dove sei? Cosa stai facendo? Dai che ti rompiamo un po' le scatole in diretta.
Sono in una piccola fiera a livello locale. Ma con mio stand, noi ci occupiamo di energie rinnovabili.
Ah, ok.
Io ho pensato subito a Bud Spencer.
A Bud Spencer.
Perché lui è molto amato in Germania, gli hanno dedicato un fotopasso, suo tempo mi ricordo.
Sì, vero.
E poi ho compiuto io 85 anni questa settimana.
Ecco, questa è la notizia che ti chiedevamo.
È giusto.
È giustissimo. È giustissimo.
È stata un'illuminazione proprio. Ho detto provo a chiamare, ma
quindi il galleggia non ti ha aiutato?
No, io non ho sentito il galleggia perché ero qui a lavorare.
Abbiamo aggiunto questo indizio che tra l'altro è perfetto, diciamo, per
Bud Spencer, perché lui è stato campione, anche... campione nazionale, esatto, di
Beh, ma allora sei tutto, sei il massimo esperto di Bud Spencer. Infatti l'altro indizio era che avesse partecipato alle Olimpiadi del 52 e anche del 60, ma poi lo beccavate subito. Esatto. Quindi, carissimo, vinci due biglietti per la mostra del FAI a Villa Panza, a Estesis, alle origini delle sensazioni, e ti ringraziamo molto per aver chiamato. Okay. E buona domenica.
Buon lavoro.
Grazie, buona domenica a voi.
Strada per lanciare un'importantissima iniziativa, si chiama Adotta una strada ed è la risposta a una tragedia quotidiana sulle strade italiane. Pensa che nel 2012 100 incidenti, 5 morti ogni giorno per un totale di 1761 vittime in un anno. Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d'Italia, e numeri che mettono i brividi, e si cercano appunto delle risposte, che sono risposte di educazione, che sono risposte culturali. Adotta una strada è alla sua terza edizione e ce ne parla il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Umberto Guidoni, presidente di ANIA, Fondazione per la Sicurezza Stradale. Buongiorno Umberto.
Buongiorno, sono il segretario generale, ma lo prendo come un auspicio.
Ah sì, ho sbagliato io, chiedo scusa.
Di solito sono io che faccio gli errori, me lo prendo volentieri io anche l'errore. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora Guidoni, adotta una strada, in che senso?
Nel senso che i numeri che ha dato lei, tra l'altro, purtroppo rappresentano il 50% dei morti complessivamente. Noi parliamo di 3650 vittime nel 2012, migliaia di incidenti e di feriti. Adotta una strada è un modo per cercare di fare prevenzione attraverso i controlli su alcune arterie particolarmente pericolose dal punto di vista dell'incidentalità, e che ha prodotto nelle edizioni precedenti sicuramente risultati. Noi crediamo molto nella prevenzione, crediamo molto nel fatto che avvisare, come dire, gli utenti della strada del fatto che ci saranno delle pattuglie dei carabinieri ad effettuare i controlli rappresenta sicuramente un deterrente a quello che è il principale killer sulle strade, cioè il comportamento dei guidatori.
Via Aurelia, via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Caselina, la statale Ionica, sono queste le strade. Il progetto durerà un paio di mesi e l'idea è proprio quella di un'attività di controllo preventivo.
Sì, insomma, noi sappiamo che circa il 30% degli incidenti mortali è dovuto allo stato psicofisico alterato del conducente da alcol o da droghe, e quindi diciamo che i controlli focalizzeranno molto l'attenzione su questo. I guidatori, i conducenti verranno controllati e verrà verificato il proprio stato alcolemico. Quelli sobri riceveranno dai carabinieri in regalo un etilometro monouso, in modo tale che quando hanno l'incertezza se mettersi alla guida o meno potranno provare a vedere in che condizioni sono e magari evitare di guidare.
Ma ai sobri bisogna regalarlo non a quelli sobri, a quelli non sobri, ai sobri?
Beh, noi lo regaliamo a quelli sobri perché quelli non sobri purtroppo
perché è brutto
i carabinieri li devono sanzionare. Quindi...
No, pensavo che glielo deste in cambio dei punti della patente, così mi sembrava un bel omaggio. Uno dice, se ci dai 20 punti della patente ti diamo l'etilometro.
Beh, mi sembra un po' poco rispetto ai 20 punti della patente, sinceramente.
Ma, Guidoni, leggevo che la statale Adriatica è quella che ha il triste primato di essere la prima per numero di morti, ma qual è il problema? C'è una strada fatta male, una strada molto trafficata, una strada dove ci sono anche problematiche strutturali?
Allora, innanzitutto la strada Adriatica è molto lunga, quindi a differenza delle altre
sono quasi 1000
chilometri, registrano, perché se lei poi va a vedere il numero di morti rispetto ai chilometri, diciamo, non è la più pericolosa. Sicuramente ci sono dei problemi infrastrutturali su questa tipologia di strade. Le strade extraurbane hanno spesso dei problemi strutturali che chiaramente amplificano i comportamenti scorretti. Se io vado a 100 all'ora su una strada ben tenuta, probabilmente una condizione di pericolo è maggiormente controllabile rispetto ad una strada che magari ha asfalti che non vanno bene oppure è strutturalmente inadeguata. Quindi questa tipologia di strade vanno particolarmente attenzionate, perché ci si corre molto, non si rispettano i limiti di velocità e lo si fa poi spesso in condizioni psicofisiche alterate.
Perfetto, grazie davvero.
Grazie mille.
Buon lavoro e complimenti per questa importante campagna. Caro, ci siamo, tempo quasi
ci
scaduto.
Ma... ho visto che c'è già Davide Paolini che è arrivato, perché penso che sarà il conduttore di settimana prossima per Si può fare.
È venuto
tremando, nel senso che ogni volta che vedo un conduttore dico chissà, sarà il nuovo conduttore che conduce con me Si può fare.
Ci sono novità nella domenica di Radio 24, quella esatto. Di oggi è una novità provvisoria perché ho sostituito Alessio che era ammalato, ma subito dopo di noi alle 11 il nuovo programma di Gianluca Nicoletti e poi a mezzogiorno il Gastronauta che è stato traslato alla domenica, quindi si pranza con Davide Paolini.
Io spero di essere assolutamente invitato anche lì a fare il co-conduttore, sarei felicissimo.
Tu adesso andrai a casa a narrare le tue etichette, vero? Certo. Ad alta voce, a vedere cosa c'è da buttare via, cosa si può mangiare, insomma.
E poi chiamo in diretta il Gastronauta in realtà per cercare di vincere.
E adesso ci sono il momento dei ringraziamenti e dei titoli di coda che ho assolutamente perso. Eccolo qua: Giorgio De Luca e Lucia Tolve in redazione, Carmelo Lauricella in regia, Alessio Maurizi a letto.
Esatto, Alessio Maurizi a letto mi sembra perfetto, che salutiamo molto il caro Alessio che tornerà sicuramente prossimo, tra certo. Di noi sabato prossimo. E ringrazio moltissimo Federico Taddia che invece l'ha sostituito in maniera magnifica e ne sono molto 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 contento e soddisfatto.
Grazie Carlo per l'ospitalità, anche perché di solito io e te ci vediamo solo in treno, la prima volta che ci vediamo fermi
davanti
a un microfono.
E quindi auguro a tutti una buonissima domenica e un buonissimo Si può fare. Ciao da Carlo Gabardini.
Si può fare, Federico Taddia. Ciao, grazie.